dire Stato e dire guerra.
Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
Come ecologia politica abbiamo deciso di concentrarci proprio su un tema chiave che riguarda la violenza sistemica perpetuata dal nazionalismo ambientale e dal colonialismo insediativo di Israele, che è appunto l'agricoltura offensiva nei territori in Cisgiordania. Il focus sulla Cisgiordania rientra pienamente all'interno di tutte le mobilitazioni per il genocidio a Gaza, perché ci permette di avere una visione complessiva di quello che sta accadendo oggi in Palestina e nei territori occupati e di capire come le politiche genocidiarie all'interno della striscia di Gaza altro che non sono il punto di espressione massima delle politiche di occupazione quotidiane, di esproprio dei territori, delle risorse e delle conoscenze in West Bank. Per andare a fondo alla tematica abbiamo appunto deciso di organizzare l'evento con Progetto Palestina, che ci fornirà un quadro complessivo di quelle che sono le politiche di esproprio dei territori e in particolare delle risorse, le risorse come l'acqua, il gas, l'energia. Dopodiché passeremo la parola a Mauro Vanache, che è un professore di antropologia culturale all'Università Milano Bicocca, che ha svolto ricerche in Cisgiordania, in Giordania, nel nord del Pakistan e in Italia, sulle relazioni che ci sono fra le culture e l'ambiente e nelle loro dinamiche contemporanee. Con lui affronteremo nello specifico il tema della propaganda sionista e delle sue implicazioni nei territori, perché se da un lato Israele punta a nascondersi dietro la narrativa del mito della terra promessa e della fioritura del deserto, cancellando così ogni riferimento storico dei territori, dall'altro rappresenta invece appieno il laboratorio globale dell'agrobusiness. Quindi parleremo di colonialismo insediativo e di come si differenzia rispetto alle altre esperienze coloniali, parleremo di colonialismo green, per poi spostarci sul tema dei saperi rurali in Palestina e di come appunto nel processo di espropriazione delle risorse e di estrattivismo delle conoscenze la coltivazione stessa diventa un atto politico e sovversivo di resilienza e di autonomia. In collegamento con noi poi ci sarà Farid Tamalla, che è un attivista, un contadino di Ramallah, che scrive per il giornale indipendente Middle East Eye. Ha studiato scienze politiche e studi internazionali all'Università di Birzi, nel nord di Gerusalemme. E lui ci fornirà un quadro della situazione politica di oggi dei territori occupati e delle difficoltà, quali gli arresti e le violenze quotidiane che i contadini palestinesi devono affrontare oggi in Cisgiordania, in un sistema di apartheid ecologico e agricolo, e di come appunto questi contadini, attraverso i loro corpi, le loro sementi, i territori occupati, riescono a resistere di fronte all'occupazione. Quello che infine vorremmo che emergesse da questo seminario è come queste politiche offensive agricole di Israele rientrano assolutamente all'interno dell'espressione degli interessi economici globali. E proprio per questo motivo le potenze occidentali affidano la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica a uno Stato che si fa da laboratorio per il futuro, e le potenze occidentali stesse arrivano al limite più tangibile anche di giustificare e legittimare il genocidio in atto. E sappiamo bene che le violenze e le ripercussioni che Israele pratica nei confronti della popolazione palestinese derivano pienamente dalla complicità dei nostri territori, dallo sviluppo e delle tecnologie belliche, dal finanziamento di innovazioni high-tech per il greenwashing, da cui poi estrapolare la nostra transizione ecologica, fino agli investimenti privati e dagli accordi universitari. Abbiamo deciso appunto di prenderci questo spazio all'interno dell'università, all'interno di un'aula universitaria, perché crediamo che nonostante l'università sia il posto che dovrebbe insegnarci, dovrebbe fornirci gli strumenti necessari per comprendere quello che sta succedendo oggi in Palestina, in realtà sappiamo benissimo che rappresenta oggi il primo spazio di legittimità sia militare che ideologica dello Stato di Israele. Ora non rubo altro tempo, passo subito la parola a Progetto Palestina, che ci fornirà appunto un quadro delle proprie dettagli.
West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer.
Ciao a tutti, io sono Sara di Progetto Palestina e oggi vorrei provare a sviscerare quelle, come appunto Miriam introduceva, quelle che sono le narrazioni che circondano Israele e lo dipingono come un modello di riferimento nella gestione dei territori, soprattutto all'interno della lotta e dell'adattamento al cambiamento climatico. Infatti, come primissimo elemento, è importante ricordare che questo è un modello falso, perché si basa su un paradigma che parte prima di tutto dalla devastazione dei territori e dallo sfruttamento illimitato delle risorse, e poi propone delle soluzioni come ecologiche e tecnologiche. Quindi in un certo senso Israele prima crea il problema e poi prova a proporre una soluzione. Per creare questo paradigma l'entità sionista si basa fin dai primissimi anni della colonizzazione dei territori palestinesi, dove è stata legittimata la presenza coloniale sulla base di questo motto, diciamo, cioè di una terra senza popolo per un popolo senza terra. Quindi la Palestina è stata dipinta come una terra desertica, vuota, disabitata e destinata all'abbandono, e che quindi è stata ripristinata soltanto grazie alla venuta degli israeliani, che in poco tempo sono riusciti a far fiorire l'ampio deserto medio orientale. Ovviamente questo è soltanto il primo mito che sta alla base del greenwashing israeliano e che oggi giustifica tutta una serie di politiche green che non sono altro che finalizzate a distogliere l'attenzione da tutte le politiche che sono invece razziali, coloniali e segregazioniste. Chiaramente, al contrario di questa narrazione, la Palestina è sempre caratterizzata da un clima mediterraneo che, come conosciamo anche noi, permette delle coltivazioni ampie e rigogliose, e questo è documentato anche storicamente. Per portare avanti queste politiche Israele si serve di una serie di strumenti, uno dei quali è il Jewish National Fund, che è un ente benefico fondato nel 1901 dai primissimi fautori del movimento sionista, e ad oggi questo fondo si prende il merito di aver piantato più di 250 milioni di pini europei e cipressi e di aver creato più di 1000 parchi. Chiaramente questa azione ha diverse problematicità, cioè che in primo luogo queste foreste sono state collocate sopra le rovine di villaggi palestinesi e i pini hanno una crescita molto veloce che cancellano quindi ogni possibilità per i palestinesi di ritornare nelle proprie case. In secondo luogo è abbastanza chiaro che questa tipologia di albero è alloctona e che quindi non è fatta per stare in quel territorio, in quanto ha bisogno di un apporto idrico decisamente maggiore rispetto a quello che invece il territorio palestinese può dare. Quindi in realtà questo va soltanto a distruggere l'ecosistema palestinese, e ha anche permesso a Israele di modificare l'agricoltura del territorio, cambiandola con monocolture che non vanno altro che a impoverirlo. Questo mancato controllo della terra da parte della popolazione palestinese la espone chiaramente ad una maggiore vulnerabilità alla crisi climatica e chiaramente le problematicità di questo modello storico crescono sempre di più, considerando che Israele si mostra con un profilo così tecnologicamente all'avanguardia, mostrandosi capace di trasformare i luoghi, donando la fertilità a questo terreno, così che si mostra come indispensabile nelle strategie di adattamento al cambiamento climatico. Questo ovviamente per mascherare in parallelo e esercitare indisturbato le proprie politiche coloniali. Il controllo del territorio in generale ha sempre rappresentato un elemento fondante e fondamentale all'interno del colonialismo di insediamento, quale il sionismo è, e il colonialismo di insediamento ha l'obiettivo non soltanto di sfruttare il territorio, ma di eliminare totalmente la popolazione che vi risiede. E questo viene fatto non soltanto tramite una rimozione fisica, ma anche con una rimozione culturale e sociale. Questo, quindi, chiaramente l'esproprio del territorio e delle risorse è uno dei primi elementi, perché va a minare la vivibilità di questo territorio per la popolazione indigena. Si può quindi parlare di apartheid ecologica in senso stretto, perché è appunto un primo tassello fondamentale di questa strategia. Chiaramente le risorse coinvolte all'interno del sistema di espropriazione e sfruttamento dell'entità sionista sono molteplici, però in questa sede vorrei concentrarmi principalmente su gas e acqua. Partendo dall'acqua, bisogna ricordarci che con la crisi climatica le risorse chiaramente diventano sempre più scarse e la loro appropriazione diventa sempre più fondamentale per le potenze mondiali, quale Israele punta ad essere. Quindi, appropriandosi delle risorse idriche e quindi di tutti quei luoghi che permetterebbero l'accesso ad esse, Israele controlla non soltanto l'accesso a queste fonti, ma anche decide chi può usufruirne, a quale prezzo, in quale maniera. Quindi i palestinesi che vivono nei territori occupati non hanno accesso a forniture idriche adeguate e sicure. Questo non soltanto ostacola il loro sviluppo sociale e economico, ma mina anche il loro tenore di vita giusto e sano. Per fare qualche esempio, l'eccessiva estrazione di acqua portata avanti dall'entità sionista ha causato un abbassamento della falda acquifera della Cisgiordania, portando a una diminuzione dell'acqua che i palestinesi possono estrarre. E queste restrizioni non si limitano soltanto alle restrizioni di accesso, ma in realtà minano anche le infrastrutture vere e proprie. Quindi si parla di divieti di perforazione, di distruzione degli acquedotti e cisterne preesistenti e chiaramente il divieto di accesso al fiume Giordano. E chiaramente queste misure sono state così gravi che hanno anche costretto al dislocamento molte famiglie palestinesi. Per quanto riguarda invece il gas, chiaramente per Israele questo rappresenta l'ennesimo settore strategico nel quale inserirsi per diventare partner di riferimento per le potenze occidentali in tutta la regione del Mediterraneo, e questo chiaramente gli permette di accrescere la propria legittimità internazionale e normalizzare il regime di occupazione militare e di apartheid in Palestina. Queste politiche di sfruttamento dei territori chiaramente sono legittimate banalmente dall'Unione Europea, che ha dimostrato per esempio molto interesse per esempio nel progetto del gasdotto EastMed, che non so se lo conosciamo tutto in questa stanza, ma sarebbe un gasdotto che dovrebbe partire da delle falde al largo di Gaza e arrivare fino in Italia passando da Cipro. E chiaramente questo progetto ha delle finalità più politiche che vengono però mascherate dalla retorica green che viene utilizzata da Israele quanto dall'Unione Europea, ma in realtà l'utilizzo del gas è tutt'altro che green. Infatti l'estrazione e la combustione di gas naturale portano a l'emissione di diossido di carbonio e metano, che sono classificati tra i gas serra più potenti. E per citare dei numeri sul gasdotto EastMed, è progettato per trasportare annualmente fino a 20 miliardi di metri cubi di gas fossile, producendo l'equivalente di 27 milioni di tonnellate di CO2. Quindi questo quadro era per far capire come le dure repressioni vissute dai palestinesi in Cisgiordania, a Gaza, Gerusalemme Est, ma anche nei territori del 48 e dalla diaspora palestinese, vengono quotidianamente contestate dalla popolazione stessa, che nonostante ciò non cessa di esistere e resistere a tutte queste forme di violenza. Quindi per concludere vorrei leggere un estratto da un opuscolo che come Progetto Palestina abbiamo prodotto lo scorso anno e abbiamo presentato per la prima volta al Festival Alta Felicità. Poi con tutti i fatti avvenuti dal 7 ottobre in poi non abbiamo avuto modo di presentarlo di nuovo. Se poi siete interessati è qua, costa 3 euro. E niente, volevo leggere soltanto una piccola parte. La presenza quotidiana della repressione non riesce ad ostacolare gli ormai 76 anni di lotta, per cui le donne e gli uomini palestinesi non hanno mai ceduto, rivendicando i diritti sulle proprie terre che di giorno in giorno vengono confiscate e trasformate in insediamenti illegali. La forza degli agricoltori che con i loro corpi resistono piantando i propri ulivi contro arresti, sparatorie e violenze corporali simboleggiano il profondo attaccamento dei palestinesi alle proprie terre. La dissidenza del popolo palestinese, che continua ad essere un elemento da ricacciare nei meandri della nostra coscienza, vuole oggi essere portato alla luce, scrivendo sulla forza delle lotte quotidiane per la libertà dei corpi e delle terre. La lotta palestinese per la liberazione si svolge negli spazi di quotidianità ed è sempre in questo spazio che dobbiamo permettere a queste narrazioni di fluire ed emergere, raccontandoci con le proprie parole ciò che quotidianamente accade. La resistenza impone anche a noi di abbandonare i vecchi modelli eurocentrici per abbracciare nuovi e rinnovati modi di esistere, che i popoli in lotta del mondo portano avanti con forza e amore. Dalle popolazioni indigene in America Latina al popolo Sahrawi, le donne e gli uomini che resistono e combattono in Kurdistan fino al popolo palestinese si intrecciano fornendoci nuovi modelli da ascoltare ed assumere, modi e forme di resistenza che decostruiscono il nostro maschiocentrico ed eurocentrico operato quotidiano.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È la prima volta che anche dei biologi così leggeri mi contattavano, perché avevano letto dei miei articoli su cibo e fare agricoltura in Palestina, e letti anche bene. No, quando il sapere arriva a circolare, quindi quello mi aveva colpito, al di là di quello che stiamo vivendo, tra cui tutti i processi di rimozione che conosco bene. Vorrei fare giusto un breve percorso, penso che sia qua utile. Io ho lavorato tanto tempo con rifugiati palestinesi in Giordania e poi 10 anni fa per 3 anni nei territori occupati, avendo già addosso una certa conoscenza, come dire, del contesto, lingua e anche sapere il lingua di palestinesi. Quindi, ma questo lo lascio da parte, ma per dire da dove si ancora certe cose che vi racconto, e vorrei puntare certo sulla dimensione laboratoriale, è quella che è l'anzi importante, in realtà condivisa da molti altri paesi medio orientali, cioè to make the desert bloom, far fiorire il deserto, è stato il mito modernista in cui si sono messi a correre tutti l'elite, come dire, dei paesi medio orientali fino all'Arabia Saudita, dicendo, con una certa idea di natura che si imponeva, no? Quella ormai la gestiamo e con un certo potere del fossile, anche in forma autoritaria, intendo. Quella è stata assolutamente condivisa, come è stata condivisa in tanti altri contesti, ma L'immersione laboratoriale, vorrei mostrarvi in che significati assume, perché poi è un posto tra virgolette molto piccolo, ma il mercato che assume quella sperimentazione laboratoriale è globale, di quelle tecniche di governo, di quelle forme di gestione, non sono là, semplicemente questa ha anche una certa storia. Però poi vorrei chiudere anche in come è cambiata l'interconnessione, diciamo più ampiamente su popolazione israeliana, per non stare a Stato israeliano, esercito israeliano, con un esempio, penso sia molto importante leggere l'interconnessione completamente asimmetrica che è diventata chiaramente disumanizzante. Non penso che lo conosciate, che il Medio Oriente invece è molto famoso.
Andala,
conoscete? Ecco, no, perché il Medio Oriente è circolato fino anche ai contesti esteri, è stato appropriato anche nei movimenti sociali iraniani, vi dicendo. Per chi non lo conosce, Nigel Haley, rifugiato nel sud del Libano, ucciso poi a Londra nell'80 qualcosa, perché anche i fumettisti non hanno da disegnare, come tanti poeti, come tanti letterati, come è capitato anche tra tutta la popolazione, no? Target sono anche chi rappresenta in qualche modo, no? Un'idea di resistenza. Però sempre oggi mi è tornato caro, ho utilizzato anche il suo fumetto che non conoscevo, lui quindi ha disegnato soprattutto negli anni 70, 50 anni fa, perché questa figura del bambino, deve dire una storicità, come dire, che oggi viene riproposta dalla street art in tutta la Palestina e non solo, in tutto il Medio Oriente, ma la figura del bambino testimone, no? Che solo inizialmente disegnò di faccia, ma poi l'ha messo subito come testimone, no? Con le gambe incrociate. Beh, oggi torna ancora radicale, forte, no? Facile da disegnare, come dire, ma sempre ai tempi testimoniava quello che era il fronte, che toccava sempre icone chiaramente di terra, di olivi e dicendo, non a caso, perché era già il processo post-67, occupazione, territori occupati e via dicendo. Allora, un aspetto centrale è capire il luogo, che chiaramente so che molti di voi hanno letto cose, ma effettivamente una delle cose più dissocianti è capire cosa si intende dal punto di vista di chi vive quel tipo di esperienza coloniale. Allora, il laboratorio, perché sicuramente porta dietro tante esperienze coloniali, ben più antiche del XX secolo, però attiva forme e tecniche di governo coloniale che sono effettivamente nuove. Per quello ha questa dimensione laboratoriale da 67 soprattutto, cioè certe forme di governo. E la prima è quella di integrazione per segregazione, che certamente è una spinta, come ha detto Gerusalemme, a andatevene, però è anche integrazione per segregazione, prossima, accanto. No? Che è un modello che nelle proprie tecniche architettoniche di governo, di sorveglianza, roba del genere, ha un grande export e ha avuto un luogo di sperimentazione, cioè come segregare popolazioni e comunità contigue, fisicamente, anche profondamente contigue, cioè 100 metri. E come arrivare a fare di quello una disumanizzazione, piuttosto che una simmetria, come poteva essere, gerarchie, no? Orribili, ma piuttosto che una disumanizzazione. Quello è il primo aspetto. Secondo, quello del colonialismo insediativo, è quello che viene, come dire, facilmente, continuamente rimosso, non è un'occupazione, ma è di fatto in area C, ci sono, penso, più israeliani, area C, poi vediamo, ma non ci stiamo da dietro, comunque, la maggior parte della zona rurale, mettiamola così, che non comprende le poche zone di controllo palestinese, 5 città, 6, la maggior parte della zona rurale ci sono più israeliani che abitanti palestinesi, già adesso, no? Di fatto già adesso i territori occupati sono Israele, architettonicamente, insieme stradali, dal punto di vista infrastrutturale, sono, però in una modalità molto segregata, no? Quindi quello è difficile spesso capire. E qui comunque sono centrali in ogni colonialismo le politiche di natura, sono centrali anche il fascismo italiano, le politiche di natura, cioè le modalità di appropriarsi. E diciamo, secondo me, quello che vorrei mostrarvi è come l'effetto non è solo quello di agire con potere su un territorio, con tutte le forme di violenza, di estrazione o espropriazione, ma l'effetto principale, che è già importante nel colonialismo del XX secolo, nei vari continenti, ma è quello di naturalizzare i processi politici, è quello di togliere dal politico, è quello di creare un paesaggio ambientale che nasconde, rende naturali i processi politici, quindi li depoliticizza. E su questo effettivamente è stato abbastanza efficace dal punto di vista, come dire, eccetto che per, no, le forme di resistenza quotidiane anche, come dire, di chi vive, no? I palestinesi nel territorio o i rifugiati che vivono ancora. Io mi sono stufato di aggiornare le mappe, questa sarà vecchissima, comunque, perché? Perché c'è la frontiera mobile, no? Israele ha applicato in realtà la frontiera mobile statunitense, cioè Israele non ha, anche a livello di costituzione, non ha un confine nel territorio occupato, la frontiera è mobile. Infatti si è visto l'annessione di fatto dei territori occupati, però quello che... Uno dei migliori testi, i migliori referenti, sicuramente per capire come capire la percezione, il senso quotidiano di abitare in un villaggio vicino a Betlemme, dove ho lavorato in questo caso, in qualsiasi altro contesto, Gerico, nei territori occupati, è quello mostrato da Weizmann, israeliano, ma molto molto attivo ormai da 30 anni, Influencing architecture in gruppi per anche i arabi e israeliani per mostrare che tipo di laboratorio dell'umano dell'ambiente si stava costruendo. Ma è quello di pensare che il territorio è verticale, quello è stato veramente un laboratorio globale di un modello che poi sempre più si è esportato. Cioè, innanzitutto, allora, le zone rosse sono quelle pochissime dove dell'autorità nazionale palestinese, che quindi ha controllo su quelle poche zone rosse. Le zone gialle sono dove c'è la maggior parte della popolazione palestinese in zone rurali, e villaggi, cittadine anche, però, non c'è controllo dell'autorità palestinese, non c'è controllo, no, come dire, diretto, o meglio diretto, c'è controllo indiretto dell'esercito israeliano e della zona dove c'è maggior come dire, estensione delle colonie. E poi c'è la zona grigia. Ecco, pensare alla zona grigia, che è la zona controllata dall'esercito de facto israeliano, permette di pensare che quello è un mare e ogni spostamento, anche più contiguo, tra queste isolette a questo punto che vediamo, che siano le poche città e le altre, è fatto senza barche potenzialmente. E quindi anche il posto più vicino diventa il più lontano, anche l'ospedale più vicino, anche l'università di Birzeit citata più vicina, anche la mia zia più vicina, anche, no, il Verdurao più vicino, ecco, diventa il più lontano perché non posso passarci. E poi è molto importante che il territorio è tridimensionale, cioè anche nelle zone dove i palestinesi controllano terra, non per forza controllano il sottosuolo e non per forza controllano l'aria, anzi, tendenzialmente sono disgiunte. Sottosuolo vuol dire che i palestinesi hanno un limite, per esempio, acqua di captazione che adesso non mi ricordo, 100 metri o via dicendo, le colonie accanto possono andare fin dove vogliono. Quindi, o il controllo del sottosuolo è l'archeologia. L'archeologia è una grandissima arma, è stata nell'esproprio della terra, no? E nell'idolatria della terra del nazionalismo israeliano. O il controllo dell'aria, tutto, dal wifi al controllo chiaramente aereo, elicotteri, neanche era fatto per andare elicottero ai tempi, tutto, cioè la radio, non c'è
Quindi da pensare che sono due territori, quello dei coloni, che si estendono, i coloni vuol dire città di 500.000 abitanti, 200.000 abitanti, no? Non è la colonia estiva, che no, disgiungono, in cui le connessioni dell'uno sono la disconnessione dell'altro, no? Cioè il mio ponte è un muro per te, oltre ai muri effettivi o oltre ai muri mobili. Allora, capire un contesto così schizofrenico e così che impone una specie di dispercezione continua della realtà è l'aspetto più difficile da far mostrare, che spesso si riassume sotto apartheid. Diciamo che fosse un bantu strambello ordinato sarebbe quasi più semplice. In questo caso c'è questa dissociazione anche verticale, no? Dei termini. Allora è chiaro che le ideologie della modernizzazione, di mutata derivazione, qui hanno avuto la maggior fonte di legittimazione, soprattutto nella sovrapformazione ai tech, e tanto più sull'agricoltura, ma tanto più che l'agricoltura ha avuto un significato molto importante per tanti neo-israeliani della diaspora post-olocausto, sto parlando del 48 in poi. E con significati che poi si sono che vorrei un attimino andare a vedere, perché di fatto l'incontro che si è giocato a livello storico, che si porta fino adesso, è che già negli anni 30, prendiamo giusto un esempio alla fine, ma poi soprattutto 48 e poi col 67 territori occupati, c'è stato l'incontro spesso tra Fellahin, il contadino, che ha un significato anche politico molto importante, culturale, identitario, e il kibbutzino moshavim, cioè le due forme, come dire, di idee anche socialiste, collettive dell'agricoltura. Inizialmente l'incontro non è stato per forza completamente simile, anche nella prima creazione di Israele. È chiaro che in tutta la storia siamo in un contesto dove invece tutta la tradizione contadina e i saperi locali sono stati spesso sostituiti, e non solo a causa di Israele ma anche per altre politiche, da idee di agrobusiness in cui si è lanciato, o di modernismo agricolo. Questa è una classica, no, visione coloniale vecchio secolo, come dire, secolo scorso, dell'altro da sostituire perché è primitivo rispetto a saperi più evoluti che portano il progresso. Di fatto però localmente molto spesso, già 10 anni fa, parlavano di 3 occupazioni, e non per, come dire, relativizzare la prima, quella chiaramente dei territori occupati, quella di Israele continua, quella che toglie terra quotidianamente da sotto i piedi, ma anche la Sulta, l'autorità palestinese, viene vista spesso in contesti come collaborativa, e un po' proprio perché ha avuto lo status comunque di normalizzare i rapporti di estensione, di continua estensione coloniale, soprattutto a partire poi dopo la degenerazione del processo di pace, dove parte, grossa parte, dove si sviluppa, grossa parte degli sviluppi degli insediamenti, ma soprattutto anche lo sviluppo, comunità europea molto, banca mondiale, ma comunità europea, viene spesso visto perché? Perché ha agito da neutralizzatore, da depoliticizzatore di tantissimi contesti locali. Questo non vuol dire che poi viene rifiutato, ma viene visto effettivamente come un'occupazione. Voi non parlate dei nostri bisogni, no? I progetti che finanziate non finanziano, non hanno, come dire, perché tutti ogni volta devono rimuovere il fatto che c'è un'occupazione. Quindi si fanno, no, poverty generation income, progetti per risolvere il problema della povertà, in cui però non si tocca la questione, che c'è una forma di esproprio ormai decennale. Ma questo è importante, le percezioni locali. Allora, abbiamo accennato prima alle politiche forestali. Allora, questo è molto importante. Anche qui un israeliano che ha fatto questo bellissimo studio, ci sono anche stati altri, i palestinesi questa cosa lo conoscono molto bene, però ha mostrato molto bene come nel sionismo si è giocata un'ideologia arborea, ecco cosa si può intendere per politica della natura, che Tra l'altro c'era il bisogno anche, come dire, col trauma dell'Olocausto, di radicare l'uomo nuovo. L'uomo nuovo era anche l'uomo nuovo socialista, l'uomo nuovo era l'uomo nuovo in una terra, no? Dopo. Ma che è avvenuto proprio, utilizzando la metafora arborea, con gli alberi da piantumare, sradicando gli altri, proprio fattivamente. Da un lato c'è l'idea del forestale per una salvazione della terra da cosiddetto stato di abbandono, desertificazione, di dicendo, tutta costruita, tutto immaginario orientalista occidentale, classico del secolo scorso. E dall'altra, in realtà, c'era bisogno di naturalizzare un processo già esplicito, in corso, di annessione di un territorio, quello in questo caso della Cisgiordania. E perché da lì, nel 67, si espandono la maggior parte. La ritualizzazione di regalare un albero fa parte di tutti, parte della diaspora, come dire, parte chiaramente, perché non è una cosa la diaspora ebraica, come vediamo anche in prese di posizione in questo periodo, per fortuna anche diverse, marginali ma diverse. Però l'albero è stato visto come, e l'albero dove è stato piantumato, forse lo possiamo vedere meglio qui, per esempio qui era proprio di fronte al villaggio palestinese, Battir si chiama, qui c'era un villaggio palestinese. Allora, gli alberi, la forestazione nasce per nascondere i resti di villaggi abbandonati o distrutti. Quello è il primo scopo, tanto più che era una crescita veloce. Secondo, i palestinesi erano, più che sono ancora culturalmente, ma erano agropastorali. Dove metti l'albero, voi forse mi dite, no? Cresce poco passo, dove metti il pino, no? C'è la certificazione del suolo, c'è tutt'altra ecologia. Quindi lì il pascolo lo interrompi assolutamente, ma soprattutto nascondi, soprattutto naturalizzi e metti in scena l'idea di radicamento e di greening of the land, cioè di afforestazione della terra. Il ciò è giocato per contrapporre in realtà all'ulivo palestinese. L'ulivo palestinese, che ha una storia chiaramente centrale, kula zet e dita het, cioè mangia l'olio e butta la testa contro, dicevo le vecchie, contro il muro, che spacchi il muro, praticamente, no? Questa idea, come dire, da supereroe che ti conferisce l'olio. Ma chiaramente però, di fronte alle politiche forestali di nascondimento, e dove nasce foresta c'è sproprio di territorio, dove c'è colonia c'è subito un progetto di deforestazione che estende l'esproprio di terra e anche per l'arco di dicendo, hanno iniziato a piantare ulivi dappertutto dove tradizionalmente non lo facevano mai. Vi racconto però anche questo, perché questa è una forma di agricoltura molto difensiva. Questa è la colonia chiaramente accanto. Per esempio qua in alto era un altro processo di forestazione, e anche quella bassa è un progetto di forestazione, è ancora terra palestinese ma ormai alle porte di Gerusalemme, cioè si confronta con l'esproprio a partire dall'estensione di Gerusalemme, quindi tutto parte iniziando a forestare. E io lavoro da queste parti, qui c'è questo treno che è molto curioso, perché di fatto tutti questi terreni qua, che sono di proprietà della popolazione di Battir, sono in via di esproprio. E allora succedono le cose buffe. Primo succede, quando vi dicevo che la connessione dell'uno è la sconnessione dell'altro, ecco, questa foto è bruttissima nel senso proprio fotografico, ma è bruttissima per un'altra ragione. La scatto io in quel treno lì che abbiamo visto prima, prendendo il treno, stavo partendo per tornare, ma volevo vivere l'esperienza di andare in treno, che solo i coloni, solo gli israeliani possono prendere, o chi ha un altro passaporto, chiaramente non palestinese, o palestinese c'è anche, quindi, o meglio, non lì. E quindi quello che è la logistica, questo era il vecchio treno, figuriamoci, che portava la Mecca un tempo, cioè, le Jasi, ha una storia antica, la ferrovia. Ma questo treno è il muro per gli altri. ma anche la ferrovia è muro per i ragazzini che devono portare le pecore dall'altra parte per Pasqua, poi ci faranno lo stesso, però potenzialmente possono beccare una fucilata, perché la connessione dell'uno è il completo valico per l'altro. Ma quello che volevo mostrarvi è cosa significa ulivi, no? Qua vediamo degli ulivi anche ben arati, roba del genere. Ecco, ma Abu Ahmed, mi sembra di ricordare, questi per esempio vanno, ormai hanno imparato ad ararli la notte, perché essendo in via d'esproprio loro non possono andare a lavorare. E quindi c'è questa nuova tecnica di aratura comune o notturna, che immette nuove, come dire, competenze chiaramente all'agricoltore e anche al mulo, o vedere un ulivo in mezzo a un campo di melanzane, che detto onestamente, tra tutte le combinazioni anche, cioè c'è molto no, sposare le forme di coltivazione in questi orti che ho studiato, ma di cui non parlerò, ma non piccoli ulivi. Ma questo si vede dappertutto, anche in zone dove non ci dovrebbero essere ulivi si vedono piantumazioni di ulivi, anche in zone dove difficilmente, veramente perché hai poca acqua, può fare molto freddo, vallate a nord, queste cose qua. Ma perché? Perché l'unica cosa che Israele riconosce in caso di esproprio è una concessione, una legge ottomana che dice che nel caso ci sia un albero da frutto e ulivo di 8 anni, puoi fare appello alla corte militare. E qui dappertutto si piantano ulivi, perché nel caso, anche dove non c'entro un campo di melanzane, nel caso diventa una bandiera legale, dove nel caso forse eventualmente si vince anche la battaglia. Ma se non c'è un ulivo, puoi avere tutte le carte, tutte le testimonianze di proprietà, vi dicendo. Allora, questo dà senso quando si dice un'agricoltura offensiva, forme, no, di politica anche forestale offensiva, ma anche l'agricoltura che diventa di trincea, difensiva. Pensando all'interconnessione, lui ha un lavoratore illegale da 25 anni, adesso 7 anni fa lo era, spero ancora, a Tel Aviv, nell'alberghiero. Illegale vuol dire che non ha permesso, ha un datore di lavoro che è quasi un amico, dice, no? Torna e va a lavorare, torna allo Shabbat israeliano, chiaramente, vacanza, e porta i suoi figli a lavorare gli ulivi. Non potrebbe farlo, ma va lo stesso, perché vuole che i figli imparino a sapere se un campo non viene lavorato, viene poi potenzialmente espropriato. Se non viene lavorato per 2 anni, poi viene espropriato. Quindi è tutto un bellissimo gioco, no, perverso, fatto chiaramente per spingere via, per rendere intollerabile, tanto quanto semenze sono state militarizzate, fino a 10 anni fa non potevano produrre il proprio latte. C'è un bellissimo film, qualche estratto, di 8 Wanted, la grande caccia delle 8 mucche, 8 mucche nascoste per più di 2 mesi a Hebron, e queste 8 mucche, c'è questa generale, perché? Perché avevano aperto un piccolo allevamento di mucche per latte, soprattutto per la filiera delle scuole, con tutti i blocchi che c'erano, ed era vietato ai tempi produrre latte, ma sto parlando di una decina di anni fa, adesso poi il latte l'hanno permesso, e a un certo punto vengono ricercate le vacche, e c'è un nuovissimo fumettista plastilina che ha messo su questo racconto in film, perché c'è questo generale che, rispetto all'ordine, no, di abbattere le vacche, invece iniziano a nascondere. Non è facile nascondere le vacche, no? Cioè in casa, cioè se non in una stalla, e distinte. E per un mese e mezzo questo generale fa la ricerca di queste vacche, è una questione militare di sicurezza interna israeliana, che è veramente stupendo, del parossismo ormai, no, schizofrenico, e non stiamo parlando adesso di questi giorni, ma stiamo parlando di 10 anni fa, no, in una situazione, no, chiaramente, no, al di fuori dei commenti, e di cui i palestinesi però hanno un'arma, che è l'ironia, una grande capacità che però è, no, alimentata continuamente. Di 8 Wanted, guardatelo, cercatelo, perché è veramente così, racconto dal basso. Zatar lo conoscete, se conoscete Najarali, ma anche perché insomma, è buono, si mangia. Questo è domesticato, ma per esempio i palestinesi nel territorio occupato non si può cogliere lo zatar selvatico perché è protetto in nome della biodiversità. No? Come se chi conosce storicamente lo zatar non sapesse che non bisogna sradicare la pianta, ma si porta, si taglia in certi periodi e si sa dov'è, dicendo. Quindi si va in notturna. Quindi si va in notturna. Anche questo, la notte porta nuove strade. Queste persone che sono figli poi storici di contadini, ma molte hanno mollato l'agricoltura, cos'è? Sabato sera, non stanno facendo una passeggiata, stanno andando verso Gerusalemme, sono i famosi, no? Trovato terrorista illegale, morto, non per forza, ma conoscono le strade, ma stanno andando a lavorare a Gerusalemme, senza visto, col datore però di lavoro. Quindi l'interconnessione c'è sempre, ma c'è di mezzo sempre anche Stato, subalternità, colonia e dicendo. Qui è giusto, qui è dove ho lavorato, ma voglio mostrarvi giusto alcuni saperi che si sono trincerati in questo contesto e che hanno a che fare con un calendario atmosferico ritrovato che ci racconta molte cose interessanti anche su... per noi, sui rapporti che abbiamo rispetto ai cambiamenti climatici e la modalità di relazionarti al non umano, ma di quello non parlo, ma ha a che fare con un contesto dove hanno ancora un minimo di autonomia d'acqua, sono riusciti a evitare questo muro, unicamente perché questo paesaggio è stato che doveva costruirsi lì e che avrebbe tolto non solo terra, ma interrotto, perché è stato riconosciuto dall'UNESCO, perché è un paesaggio immateriale, anche molto materiale, è anche una cisterna di origine romana, un paesaggio irriguo molto antico, anche questo vicino a Betlemme è stato uno dei luoghi che ha dato da mangiare a Gerusalemme, che ha dato da mangiare a tutti i pellegrini, gli orchi, tutti, insomma, nelle città più antiche. E in questo contesto fare agricoltura, non penso di avere la foto qui, ma in questi contesti, in questi luoghi, in agricoltura e fare orto, è l'unico posto dove mi si diceva sempre, soprattutto gli anziani, diceva sempre, qua sono libero, che era parossistico perché intanto aveva le telecamere di videosorveglianza dall'altra valle, le navette che lo guardavano, ma qui sono libero, ma libero di che cosa? Non solo che ha ancora la terra, non solo che può fare il proprio cibo, che vuol dire anche con le proprie semenze, con le proprie varietà, ma anche che può fare una modalità di agricoltura che gli permette di conservare per tutto l'anno, e quello gli dà la libertà. E quello gli dà un senso di libertà in un contesto chiaramente che è continuamente, no, parossistico per le forme di segregazione continua. E infatti negli orti, non sono orti, sono campi coltivati molto promiscuamente, cioè con grande intensità culturale, qua c'era il vivaio ancora all'inizio primavera, meglio prima dell'inizio primavera, ma dove si mette assieme frutto, orticoltura estiva, poi quella invernale, erbe domesticate, erbe non addomesticate, selvatiche che da lì prendono piede, semenze, si utilizza quegli spazi anche per raccoltare le semenze, di certi tipi di semenze che non si trovano più sul commercio perché sono semenze piovane, che sono trattenute solo in questi orti. Questa è una lista per dire solo di erbe che vengono utilizzate, scopo terapeutico, scopo commestibile, scopo... Non c'è erba che venga buttata via, anche l'ultima erba che viene... che non è edibile o non è terapeutica o non è bacca o via dicendo, è per le pecore, le capre. Questa per dire è una melanzana battiri, allora diciamo qua siamo liberi perché possiamo ancora coltivare certe semenze, teniamoci, queste vengono esportate, cioè dire, nel palestinese anche la diaspora palestinese qui negli Stati Uniti, ma perché è quella giusta per fare la mezza di Kirma. È quella giusta. Ma queste vengono da servizi che vengono chiamati Baali. Allora, Baal, qualcuno forse lo riconoscerà, comunque è presente nella Bibbia, ha a che fare col dio della tempesta, prima del terremoteismo. Questa figura politeista dell'atmosfera, del cielo, della pioggia, no? È rimasta trattenuta in queste semenze, perché sono le semenze esposte al cielo, alla pioggia, alla conoscenza di quando piove, ai ritmi di quando piove. Sono semenze che hanno bisogno di una loro conoscenza particolare, sono semenze che oggi vengono riscoperte, figuriamoci oggi l'agroecologia quanto ha bisogno di queste cose, ma fa parte di quei saperi contadini che sono stati completamente marginalizzati, per esempio dallo sviluppo, anche nei territori occupati, anche dall'autorità palestinese, no? Con le idee moderniste di agrobusiness, via dicendo, ma loro costruiscono localmente la loro autonomia di cibo a partire da questo. Il fatto di poter fare ancora il proprio cibo, non dover essere, la maggior parte del cibo è importato da Israele, hummus, 50% arriva tutto da Israele. E questi sono appunto i besabali, i segni piovani, ma questo non vuol dire aver trattenuto i semi, ma avere le conoscenze, non solo dei semi, dell'ecosistema, degli attori ambientali che sono attorno, che non è natura, delle interrelazioni, quelle che noi chiamiamo ecologiche, ma che ha a che fare con saperi presenti di come non solo coltivare, come dire, la manzana quest'anno, ma coltivare il futuro di quel terreno, in un contesto di incertezza politica che sappiamo è assolutamente, no, spaventoso.
Andiamo verso la fine, no?
E la zona dei vulcani. Lazzare Vulcani, una figura curiosa, e vorrei un po' quasi finire con questo, perché scrive, è un chiaro all'interno del primo sionismo, anni 20, quindi prima l'Olocausto, sicuramente non dei processi di antisemitismo, come dire, in Europa, ma no, in un periodo altro, prima di creazione di Israele, è un agronomo. Proprio nel periodo in cui si stava sperimentando la scienza agronomica nel nuovo modo, e spesso nelle colonie, spesso nelle varie frontiere del mondo, in India, e dicendo. E la cosa interessante è che lui si trova a lavorare con quelli che per lui sono primitivi, arretrati, hanno pochi strumenti, ma lavorandoci assieme, tutto tratto è costretto, non solo costretto, ma tratto entra in un rapporto umano, subalterno ma umano, con i contadini che facevano la mano d'opera nella stazione sperimentale agronomica in Stalla. E Lazare Vulcani è diventato poi uno dei fondatori di Israele, l'università agronomica al suo nome, in un contesto dove l'agronomia per i primi 30 anni era cruciale, come dire, era l'apparato centrale, come il militare oggi, ma era l'agronomia anche per le ideologie che avevano di radicare un uomo nuovo, queste ideologie sostituendo però ovviamente, come abbiamo visto, sradicando gli altri, però qui non c'era ancora lo sradicamento, e lui avvicinandosi, lavorando con loro, a un certo punto scrive questo libro che è l'azienda, la farm, l'agricoltura del Fellah. Che vuol dire anche che lo nomina, no? Perché Fellah è palestinese, non sappiate che in genere non si chiama mai palestinese dal punto di vista israeliano, sono arabo, no? Se non altri termini. Questo è storico, no? Il fatto di non nominare gli altri perché non devono esistere, o devono mescolarsi con altri arabi e andare per gli altri arabi. E scrive cose che riecheggiano in modo molto forte tutto il dibattito che abbiamo oggi sotto mano su agrobusiness, cambiamento di modelli di sviluppo, agricoltura, e tutta la crisi ecologica, e anche di cibo e di acqua, di grossa parte, no? che ha portato al modello di sviluppo. E cosa scrive? Scrive, si rende conto che le tecniche agricole molto povere, tra l'altro, però hanno questa capacità di conoscenza, di utilizzare al massimo l'umidità, di avere un sapere olistico, organic unity, in un contesto semiarido, lì si stava sperimentando l'agricoltura in contesto arido semiarido, perché sarà mediterraneo ma è arido semiarido, quindi l'acqua non è finita, piove due mesi all'anno, poi basta, cioè quello rimane, avanza fisso, è abbastanza, non si può cambiare. Ma con questa idea che la materia organica deve essere preservata. Inizia e scrive questo libro in cui sì, sono primitivi, ma dice non possiamo perdere i segreti di questo che abbiamo di fronte, delle loro conoscenze nella capacità di stoccare acqua nelle loro forme, no, di coltivazione, della loro capacità di utilizzare al massimo ogni forma di umidità per arrivare con le risorse che hanno a una capacità e semplicemente sapere educare, niente di io. Con cui Paolo si confronta. Ma cosa vuol dire questo? Che in quel momento lì, e questo andrà avanti negli anni 50 e 60, c'era almeno subalterno poi con la creazione di Israele, ma c'era un riconoscimento dell'altro, subalterno ma umanizzato, anzi consapevole, e sto parlando di un'icona israeliana, sionista. Cosa avviene poi, tanto più dopo quel processo di pace, che diventa un processo di insediamento totale? Avviene la costruzione invece, non ci sono più spazi di interconnessione. I bambini della colonia non vedono neanche, o se li vedono sono come due alieni, i bambini subalterni, no, del villaggio accanto palestinese. Non c'è più uno spazio di umanizzazione, subalterna, ma di umanizzazione, di riconoscimento di qualcosa che Elazari un secolo fa aveva avuto. Questa è la violenza anche verso se stessi, no? Del disumanizzare non solo gli altri, ma una parte del sé. Perché Elazar diceva: noi non possiamo perdere queste conoscenze. No? Noi non possiamo perdere. E per uscire anche dalla dicotomia, che chiaramente oggi siamo in pieno, come dire, perché gli spazi di interconnessione, soprattutto, ci sono ancora, fragilissimi, ma sono lumi in questo buio che abbiamo di fronte, però sono centrali per. I pazzi di interconnessione e di interdipendenza ci sono, perché vi ho detto i territori occupati sono già Israele, quindi la forma più negativa e più subalterna che ci possa essere, ma allo stesso tempo qui c'era un'altra idea che è andata avanti per molti decenni, che è stata parte anche di pacifisti israeliani che sono stati cruciali fino a un certo punto, e poi appunto normalizzazione, rimozione dei territori occupati, è facile rimuovere, no? Territori occupati, come abbiamo visto, e poi di un tratto riemerge qualcosa. E ciò che fare, questo è un nostro italiano che sta facendo, è un fotografo che riprende fatti avvenuti effettivamente in Palestina e ne sta facendo una street art, in questo caso a Napoli. Ma perché trovo, volevo finire con questo, perché abbiamo effettivamente una grande urgenza di decolonizzare il nostro immaginario qua, del sapere, anche delle istituzioni, vi dicendo, tenendo conto che colonia non è unicamente quella del Novecento, e per leggere queste colonie ha bisogno di confrontarci, anche perché in questi spazi laboratoriali si esportano poi modelli che fanno parte di un business molto importante per Israele, di sorveglianza, di segregazione, oltre che di conflitto, no? E di repressione, questo è sotto gli occhi di tutti, ma e poi anche perché effettivamente, come dicevo, l'ironia rimane una grande arma anche in agricoltura, e rimane centrale la leva centrale, quella di umanizzare, politicizzare i contesti, ma soprattutto di umanizzare, perché come diceva Edward Said, insomma, è la tragedia di essere vittime di delle vittime o di coloro che stanno manipolando in grossa parte tutto, no? E si sono appropriati di una lettura dell'antisemitismo che è veramente molto molto rischiosa, del processo che stiamo vedendo in tanti paesi anche europei, dicendo in università stanno succedendo tante cose, in Italia non a questo livello, ma è molto preoccupante, no? Vedere come possa diventare l'antisemitismo una clava che tocca ebrei, israeliani, militanti, attivisti, persone, come dire, che portano connessioni da tempo. Grazie.